L'argomento di questo podcast è la criminalità informatica e in particolare ho preso lo spunto da un bel libro di Carola Frediani, della giornalista Carola Frediani, che si intitola Cybercrime, che è stato pubblicato nel 2019, che ha come sottotitolo, diciamo molto significativo, Attacchi globali e conseguenze locali. E quindi l'occasione è per fare il punto su tre grandi ambiti che sono trattati nel libro e che hanno riguardato la criminalità informatica degli ultimi anni, e questo magari ci può essere utile anche per cercare di comprendere l'evoluzione nei prossimi mesi o nei prossimi anni della criminalità informatica. E la previsione è sempre estremamente complessa da fare perché nell'ambito tecnologico, come dico spesso, è già difficile, insomma, prevedere il presente, quindi figurarsi quello che può capitare a breve. Però di sicuro i temi che sono trattati nel libro di Carola aprono delle prospettive, insomma, molto molto interessanti. Ad esempio, Carola Frediani nel suo libro, parte da tre casi, clamorosi che sono finiti un po' su tutti i giornali, che hanno, condizionato molto l'economia, la politica degli ultimi anni, e che sono stati la diffusione del virus WannaCry. E WannaCry è un tema che è stato molto interessante anche per i politici, per gli studiosi di diritto internazionale, per gli esperti di relazioni internazionali, perché vedremo coinvolgerà diversi stati. Poi il secondo tema è l'attacco ai server e la divulgazione di email del team e dei leader dei vertici del comitato del Partito Democratico durante la campagna elettorale presidenziale statunitense, che ci ricorderemo era molto accesa, insomma, tra Hillary Clinton e Donald Trump. E infine il tema delle indagini sui grandi mercati del dark web o del deep web, e in particolare dei grandi mercati della droga, ma anche di altro materiale illecito, che hanno avuto al centro il caso di Silk Road. E praticamente questi tre elementi, uniti a quello che sta capitando anche in questi giorni, sono molto, diciamo, sono l'ideale per darci un quadro realistico della situazione di quella che di solito viene definita come la criminalità informatica nella società digitale. In particolare, è chiaro ed è percepito un po' da tutti come si sia nel mezzo di una crescita esponenziale dei crimini informatici negli ultimi anni. Questa crescita è unita a una difficoltà pratica e immediata di verificare spesso l'attribuzione paternità di determinate azioni. Si pensi che un caso come Stuxnet, che fu il virus creato da israeliani e statunitensi per rallentare la corsa al nucleare dell'Iran, non si è mai riusciti in un certo senso ad attribuire una paternità precisa e un'attribuzione precisa a questo episodio. Per cui nel mondo informatico, diciamo, la paternità è essenziale ed è molto complicata da raggiungere e da verificare. Dunque, che vi sia stato un aumento nella criminalità informatica è chiaro, perché la tecnologia è sempre più pervasiva nella nostra vita quotidiana, sono sempre tecnologie diverse, quindi diciamo che stimolano anche la fantasia dei criminali, che cercano nuove vulnerabilità o nuove modalità di attacco per sistemi, per dispositivi, per braccialetti, per software, per applicazioni che sono completamente nuove e che molto spesso nascono vulnerabili, perché molto spesso l'investimento in sicurezza quando si manda un nuovo prodotto sul mercato, è di solito minimo, perché molti prodotti escono, ad esempio, già con dei margini di prezzo molto risicati rispetto ai concorrenti, e l'investimento in ricerca e sviluppo della sicurezza di quel dispositivo, penso ad esempio all'Internet delle cose, è molto spesso problematica. Ecco allora che ci sono un mare di dispositivi vulnerabili in giro, i sistemi pubblici, i sistemi privati, gli smartphone dei singoli individui. Cominciamo ad avere le case connesse e i veicoli connessi, e quindi si apre una nuova frontiera, diciamo, di possibilità di attacco. Ed è chiaro che più la tecnologia si espande nella nostra società, più aumenta il parco di vulnerabilità di queste, il parco di vulnerabilità per i criminali informatici. Circa invece il secondo punto, che dicevo, l'attribuzione o paternità o attribution dei fatti criminali, dicevo che è estremamente affascinante come tematica, estremamente affascinante. È affascinante perché coinvolge il rapporto e la guerra tra stati, e quindi le guerre cibernetiche o le guerre dell'informazione, però anche nel quotidiano, anche quando ci sono attacchi interpersonali o locali, o pensiamo alle azioni di soggetti che diffamano, degli stalker o altro, in molti casi se il soggetto che attacca ha delle buone capacità tecniche, oggi la tecnologia offre grandi possibilità per poter far perdere le proprie tracce, per effettuare sostituzione di persona, sostituirsi ad altri individui o comunque cercare di fare, di dirottare, diciamo, la paternità di un accadimento verso altre persone. E non soltanto usando Tor, il sistema Tor per la navigazione anonima o andando nel dark web, ma anche ad esempio usando sistemi di pagamento non rintracciabili o cifrati, oppure entrando in forum, in marketplace, in ambienti che in gruppi segreti o gruppi chiusi che garantiscono comunque un alto livello di anonimato. E oggi molti di questi gruppi, come è noto, sono anche su WhatsApp, su Telegram e su, diciamo, dispositivi e su servizi e app che sono controllabili direttamente dal nostro dispositivo personale. Ciò porta alla necessità di indagini molto molto articolate che molto spesso intanto arrivano a qualche risultato interessante dopo tanto tempo che il fatto è avvenuto e quindi spesso si ha un risultato, diciamo, di individuazione del criminale tanti anni dopo e sempre con alcuni margini di dubbio, perché non è detto che le informazioni recuperate possano essere certe e identificare veramente una persona. Questo crea un quadro estremamente complicato. A ciò si aggiunge il fatto che a questo quadro già complicato vi è il problema ulteriore che queste azioni criminali non sono più l'atto di singoli individui, cioè non sono più azioni criminali basate sull'idea del criminale informatico che agisce da solo nella sua stanza. Questo appartiene ormai al passato. C'è dietro la criminalità organizzata, c'è dietro la criminalità organizzata, c'è dietro l'intelligence, ci sono dietro interi stati oppure dei gruppi parastatali che però sono tollerati in un certo senso, coperti dallo Stato. E l'intelligence è molto interessante perché molti sostengono che l'intelligence sia ormai diventata o stia diventando completamente una cyber intelligence e di conseguenza il ruolo dell'informatica nelle vecchie forme di spionaggio e di guerra sta diventando essenziale e le sta trasformando. Allora sono sempre più labili i confini tra i cosiddetti eserciti elettronici di Stato, tra Stato e Stato, tra quella che potrebbe essere una legittima attività di propaganda o di tutela dei valori di uno Stato e quella invece che diventa una vera e propria guerra dell'informazione, e tra l'idea di cyber security, di sicurezza informatica intesa in maniera tradizionale, e invece l'idea di sicurezza informatica intesa come strumento per l'intelligence, e quindi strumento per valutare le vulnerabilità di uno Stato o per usare il vantaggio nell'ambito della sicurezza, il cosiddetto vantaggio informatico, come arma nelle attività di spionaggio. E nei tre casi che Carola Frediani illustra nel suo libro si notano chiaramente tutte queste connessioni, anche perché si viene a generare una specie di ragnatela tra tutti questi fenomeni che praticamente collega il mondo dell'informatica, il mondo del hacking, il mondo del crimine, il mondo dell'intelligence e il mondo della politica. E quindi il sostenere che oggi la criminalità informatica sia essenzialmente un problema di diritto penale o di rapporti tra stati o di perdita di controllo del dato è parzialmente vero, è in realtà un quadro molto 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 più complesso dove vedremo si uniscono la diplomazia, il vero e proprio diritto di guerra, le relazioni internazionali, la psicologia, la capacità di influenzare una società di un altro stato per alterare gli equilibri democratici. Il primo caso di cui si occupa Carola Frediani nel suo libro riguarda WannaCry. WannaCry è un virus, è conosciuto anche come il virus del riscatto, questo perché prende la forma del ransomware, cioè è un codice maligno, diciamo, che prende la forma del ransomware, cioè un software che penetra in un determinato sistema, cifra tutti i dati presenti su quel sistema o parte dei dati, li rende così inutilizzabili all'utente legittimo del sistema e in cambio chiede un riscatto. Il problema è che WannaCry è diventato famoso non soltanto per essere un ransomware, perché comunque altri ransomware già, per così dire, circolavano, ma aveva una potenza, un impatto, una potenza distruttiva senza precedenti, cioè ha cominciato a mettere in ginocchio interi ospedali, pronti soccorsi, aziende, le infrastrutture pubbliche, le infrastrutture private, praticamente di mezzo mondo. Per dare un'idea in che periodo siamo, il periodo storico di riferimento di questo attacco è l'estate del 2017 e nel 2017 il primo paese ad essere colpito su larga scala è il Regno Unito. Per cui l'opinione pubblica britannica, i giornali cominciano a dare l'annuncio, a parlare di attacchi su larga scala che colpiscono soprattutto il settore sanitario, ospedali e pronti soccorsi. E nel giro di poche ore si inizia a comprendere che non era un caso, non era un incidente informatico isolato, ma si era in presenza di un fenomeno globale che stava colpendo anche tutte le aziende distribuite equamente in tutti gli stati del mondo. Cioè eravamo in presenza in pratica di una vera e propria epidemia. E c'erano centinaia di migliaia di computer che si stavano fermando proprio a causa di questa infezione denominata WannaCry. Il virus si presentava immediatamente come molto molto aggressivo, aveva lo scopo di cifrare i dati, come dicevo prima, rendendoli così inutilizzabili per il padrone del sistema. E poi domandava un riscatto per restituire i file, o meglio, per inviare in cambio del riscatto come dire, la chiave per decifrare questi dati. Il problema e la grande novità di WannaCry era che questo virus si diffondeva da un computer all'altro, e questo è il motivo per cui, diciamo, generava il panico, senza che nessuno facesse nulla, cioè non c'era più bisogno di nuove email o di nuovi allegati, ma si autoreplicava grazie a un worm attraverso le reti informatiche, e questa novità cominciò a terrorizzare un po' tutto il mondo della cyber security mondiale. Per quale motivo era un virus così potente? Per quale motivo era un ransomware che dialogava così bene con questo worm, ma soprattutto diciamo, individuava con particolare cura le vulnerabilità dei sistemi e i sistemi nei quali diffondersi? Avveniva perché il ransomware era potenziato da un programma che in gergo viene definito exploit. Costituito da righe di codice che sfruttavano delle vulnerabilità specifiche di sistemi Windows ancora non note o note da pochissimo tempo e sottovalutate. Ora, la cosa inquietante è che questi codici di attacco che avevano potenziato il ransomware erano stati creati ed erano finiti dentro questo ransomware, ma erano stati creati dalla intelligence americana. Probabilmente la CIA o l'NSA oppure altre agenzie insieme. Cioè, questi codici di attacco che avevano potenziato il ransomware che stava circolando in tutto il mondo erano usciti da un computer e da un sistema della intelligence americana, dove, come dire, erano sviluppati per portare avanti una guerra dell'informazione che era in corso ormai da dopo l'11 settembre, quindi da tantissimi anni, ed erano fatti per infiltrarsi nei sistemi di avversari politici. Questi programmi, sistemi di hacking veri e propri, questi codici, erano ovviamente mantenuti segreti dalla CIA, dall'NSA, da tutte le agenzie per garantirsi un vantaggio competitivo. E questo approccio fu molto criticato dagli esperti di sicurezza, cioè tutti lo sapevano più o meno, però non era mai stato così chiaro. Cioè, detto in altri termini, se la CIA scopre o l'NSA scopre una vulnerabilità di un sistema Windows e dei sistemi Windows, ovviamente non lo rivela alla comunità della sicurezza, ma se lo tiene. Sperando che questa vulnerabilità sia scoperta il più tardi possibile, per creare dei software o generare degli strumenti di attacco. E quindi la prassi è sempre stata quella di non svelare queste vulnerabilità ai produttori. Quindi questi programmi sconosciuti sono stati probabilmente trafugati a un certo punto. E quindi alcuni attacchi o casuali o mirati hanno fatto sì che alcuni soggetti, non si sa bene chi, abbiano rubato queste armi digitali della NSA e della CIA e li abbiano resi pubblici e messi in vendita. E in particolare il codice che era contenuto nel ransomware WannaCry sembrava proprio essere nella lista di quelli che erano stati sottratti all'NSA ed erano stati resi pubblici circa un mese prima. Si chiamava Eternal Blue. Eternal Blue era collegato a delle vulnerabilità di Windows e lo ritroviamo nel codice di WannaCry. Allora, la vicenda WannaCry mostra subito al mondo diversi aspetti sulla nuova criminalità informatica che forse non erano chiari a tutti, ma che è sempre meglio tenere presente. Intanto, La grande vulnerabilità di realtà pubbliche e private, comprese tutte le infrastrutture critiche, che a quanto pare in poche ore possono essere attaccate e costrette allo spegnimento di tutti i sistemi o alla perdita di tutti i dati senza particolari problemi. Quindi un grande problema diffuso di vulnerabilità delle infrastrutture critiche, soprattutto se mosse da sistemi operativi non aggiornati o, non, o diciamo particolarmente datati. Seconda cosa che appare a seguito del caso di WannaCry, la complessità e aggressività dei nuovi virus. Cioè, sono dei virus che, oltre a cifrare i dati, sono in grado, come dicevo, di ovviamente mettere in ginocchio interi sistemi. Quindi sono virus particolarmente aggressivi. La potenza, quindi, di questi attacchi informatici è neppure paragonabile alla potenza del passato. Terzo punto. Chi ha analizzato i codici di questi ransomware, di questi virus, ha scoperto, come dicevamo, che all'interno ci sono dei codici sviluppati dalle agenzie di intelligence e spesso con a disposizione dei fondi importanti per lo sviluppo di questi codici e di conseguenza codici particolarmente dannosi e soprattutto che vanno a colpire con modalità sconosciute. Quarto punto. Il caso di WannaCry ha fatto comprendere l'abitudine da parte delle agenzie di intelligence di non rivelare al mondo le vulnerabilità scoperte da loro, ma vengono mantenute come armi e come segreti per guadagnare un vantaggio competitivo nei confronti dell'intelligence degli altri paesi e nei confronti delle altre nazioni. Poi, altro punto, l'insicurezza con cui vengono custodite questi dati digitali. Cioè, queste armi digitali erano probabilmente custodite nel cloud o in qualche computer connesso in rete perché a un certo punto hanno iniziato a circolare, oppure un insider non controllato e quindi ha preso e ha trafugato queste informazioni. Ora, se ci pensiamo, è molto grave questa cosa perché parliamo di software che, se messi alla portata di tutti e non solo degli agenti investigativi, ma ad esempio anche di criminali, possono fare la fine che hanno fatto con WannaCry. Allora, il caso di WannaCry contemporaneamente attira l'attenzione anche sulla storia di Marcus Hutchins. Marcus Hutchins è un ragazzo inglese che è passato un po' alla storia come il ragazzo che ha fermato WannaCry, che è riuscito a uccidere WannaCry. Il problema, vedremo, è che la situazione è un po' più complessa. Comunque, questo ragazzo, dopo aver acquisito un campione di questo virus informatico che stava mettendo in ginocchio il Regno Unito, lui era già uno sviluppatore di sicurezza e già si era occupato di queste cose, inizia a studiare, a fare delle prove in un ambiente di test ovviamente molto confinato, molto focalizzato, inizia a studiarlo e nota nel codice un riferimento a un sito web con un nome diciamo di dominio quasi incomprensibile. E lui nota che è libero e quindi provvede a registrarlo. Lui registra questo sito web cui mandava dall'interno il codice di WannaCry. In questo modo lui riesce a sbloccare l'azione del virus perché attiva una sorta di kill switch, cioè un metodo per far morire immediatamente il virus che rimane però misterioso questo metodo, cioè nessuno è ancora riuscito a capire o si è spiegato per quale motivo, cioè fino in fondo a quale motivo servisse questo collegamento interno al codice nell'idea di chi ha creato questo codice. Alcuni dicono che serviva per mimetizzarsi, alcuni per preparare un futuro sito dove sarebbero stati raccolti i pagamenti, chi diceva che era per creare una sorta di cruscotto di comando per pilotare meglio il virus o per controllare le macchine infettate, o anche che il creatore del virus abbia proprio pensato lui un kill switch per uccidere l'azione del virus nel caso se ne fosse perso il controllo. Il codice Eternal Blue che è stato trovato nel ransomware, diciamo WannaCry, è molto interessante non soltanto per la provenienza che abbiamo detto è l'intelligence governativa nordamericana, ma per un altro motivo, perché si collega Eternal Blue alle azioni di un gruppo di hacker che è denominato Shadow Broker, che già dal 2016 avevano preso l'abitudine di mettere all'asta o di divulgare in rete alcuni strumenti di attacco che erano stati rubati proprio all'NSA. E loro sostenevano e dichiaravano senza particolari problemi a tutto il mondo di essere in possesso di tutto l'arsenale digitale della National Security Agency e di metterlo in vendita in pratica al miglior offerente. Intanto quel Hutchins di cui abbiamo parlato prima, il giovane ricercatore inglese, dopo un primo momento di gloria in cui finisce su tutti i giornali, viene intervistato, è l'eroe che ha bloccato WannaCry, verrà coinvolto in spiacevoli eventi giudiziari correlati al suo passato, soprattutto negli Stati Uniti. E quindi diciamo che anche l'eroe in un certo senso affronta determinati problemi. Per far comprendere quanto WannaCry fosse sofisticato, e quindi lo possiamo considerare nel discorso che facevamo prima un po' una sorta di nuova generazione degli attacchi informatici, basti pensare che conteneva un secondo codice, sempre sviluppato dall'NSA, che si chiamava Double Pulsar e che era probabilmente in quel pacchetto di armi digitali rubate dai Shadow Brokers, che permetteva di installare e mantenere una backdoor, cioè una porta d'ingresso al sistema, sempre aperta sulle macchine che erano state infettate da WannaCry, anche se il virus fosse stato rimosso. E a un certo punto cominciano le indagini su WannaCry, che interessano ovviamente tantissime forze di polizia e law enforcement internazionali, e le indagini delle autorità a un certo punto prendono due direzioni. Da un lato continuano a valutare e a quantificare anche le conseguenze dell'azione di WannaCry, e quindi a contare i feriti, i danni e il danno anche all'economia digitale. E dall'altro cercano di, come posso dire, individuare un soggetto preciso cui imputare, tornando al discorso dell'attribution che si faceva prima, imputare il fatto, cioè si cerca il colpevole. E nella stampa monta una polemica proprio su, con riferimento alle agenzie di intelligence e alle NSA che vengono accusate di non trattare in maniera sufficientemente sicura e non proteggere in maniera sufficientemente sicura questi strumenti informatici di attacco che, insomma, possono coinvolgere e alterare gli equilibri della società. Le indagini portano pian piano a diverse ipotesi, tutte molto interessanti. Circa il furto delle armi digitali si parla di attacchi sia portati da hacker russi, sia da insider che avrebbero fatto volontariamente fuoriuscire questi codici. Poi si aggiunge anche l'ipotesi di una casualità, cioè molto probabilmente alcuni attacchi possono essere stati generati anche da server insicuri che sono stati scoperti per caso da hacker o da gruppi hacker curiosi. Invece, circa proprio WannaCry, e non solo l'episodio del furto delle armi digitali, si guarda subito la Corea del Nord e si punta il dito verso la Corea del Nord. E verso la Corea del Nord viene mossa anche un'accusa formale da parte di Donald Trump e sarà comunicata al mondo l'incriminazione di un hacker nordcoreano che lavorava in Cina e probabilmente coperto dal suo governo come responsabile di questo virus che ha cambiato un po' in tutti la prospettiva, diciamo, degli attacchi informatici. Quando si calmano un po' le acque, tutti cominciano a riflettere, soprattutto i ricercatori di security, cominciano a riflettere un po' sul nuovo quadro, ma non c'è tempo per fermarsi un attimo a riflettere, a fare il punto della situazione, perché nel 2017 circola NotPetya, che è un NotPetya è il nome interessante, vuol dire che non è quel virus Petya che già era girato in precedenza, ma è un qualche cosa di nuovo perché il codice era per molte parti simile. È un nuovo virus che attraversa l'Europa e si diffonde in altri paesi. Usa lo stesso codice centrale di WannaCry rubato all'NSA, però ha una è ulteriormente potenziato, cioè riesce a rubare in molti casi autonomamente le credenziali dei vari computer e si diffonde da un computer all'altro, in pratica prendendo lui il possesso e amministrando i computer che aveva in mente di attraversare e di attaccare. Ma soprattutto questo attacco è ancora molto più violento perché questo virus non cifra i dati per domandare il riscatto, ma punta proprio a eliminarli completamente, a distruggerli, cioè ha il puro fine di fare dei danni, è un virus distruttivo. In questo caso si effettuano le solite indagini e l'accusa viene indirizzata immediatamente verso la Russia, che viene accusata di aver creato e usato questo strumento per fare una guerriglia a bassa intensità contro l'Ucraina, con però evidenti danni collaterali in tutto il mondo, cioè un'arma che era stata pensata per la guerra tra Mosca e l'Ucraina si è perso un po' il controllo e ha attaccato computer e sistemi in tutto il mondo. Ecco allora che da un semplice virus, seppur potentissimo, si è creato attorno a questo sistema globale un problema di intelligence, di rapporto tra stati e di danni collaterali enormi. Ecco perché questo primo argomento, partendo da WannaCry, è perfetto e Carola Frediani ha fatto molto bene a sceglierlo, è perfetto per disegnarci un quadro che è estremamente articolato. Il secondo spunto di dibattito per questo podcast e anche per il libro di Carola è l'attacco al comitato del Partito Democratico che è avvenuto durante le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. che vedevano contro uno contro l'altro Hillary Clinton e Donald Trump. Allora, siamo qui nel 2016 come, diciamo, periodo storico. Abbiamo la campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti d'America che entra nel vivo e cominciano ad essere pubblicati alcuni articoli clamorosi, ad esempio dal Washington Post e da altri quotidiani, che narrano di un possibile attacco hacker da parte del governo russo. Cioè, sarebbero stati bucati dei server del Comitato Nazionale Democratico, che è l'organo di governo del Partito Democratico Americano. Allora, immediatamente si punta il dito su hacker affiliati a Mosca e molti documenti che sono trafugati dai server, diciamo, del Comitato Democratico e che sono trafugati da server contenenti anche la posta personale di persone e di soggetti molto molto di rilievo. Iniziano ad apparire anche sulle pagine di Wikileaks, quindi Wikileaks, come dire, dà manforte alla diffusione di questi documenti. Nella vicenda qui la cosa divertente è che entra subito in gioco un tale Guccifer 2.0. Guccifer 2.0 è un sedicente hacker rumeno che afferma sul suo blog e in determinati siti di essere stato lui da solo a recuperare questi dati, a rubare questi dati, a trafugare questi dati e a sferrare questo attacco. Dice di essere lui il ladro delle informazioni e lui cerca di dimostrare la paternità di questo gesto pubblicando alcuni documenti che inequivocabilmente fanno vedere che veramente qualche cosa in mano lui aveva. Poco dopo viene attaccato anche il Comitato per la campagna elettorale al Congresso dei Democratici e anche qui vengono fatte circolare tantissime email e ultimo, ma non ultimo, un attacco, diciamo, potentissimo, Wikileaks inizia a diffondere anche delle mail, migliaia di mail, di John Podesta, che era il presidente della campagna presidenziale della Clinton. E tutti questi attacchi, questa è la cosa abbastanza divertente, abbastanza interessante, non divertente, è che avvengono, sono attacchi mirati di phishing, cioè arrivano delle mail a tutti i componenti di questi comitati elettorali dove gli si chiede di impostare di nuovo le credenziali perché c'è stato, ad esempio, un attacco. E questa pioggia di email truffa che arrivano all'interno della rete di un comitato elettorale sono valutate dagli esperti di sicurezza. Però quando un esperto di sicurezza sbaglia nella valutazione, e in questo caso c'è stato un errore, ne è bastato uno, allora il worm, il virus o lo strumento attaccato alla mail o l'azione di phishing va a buon fine e tutta la rete viene compromessa. Gli attacchi si cominciano ad associare a Mosca perché viene identificato il chiaro scopo di, diciamo, interferire nelle elezioni americane. E qui Carola Frediani nota due aspetti molto interessanti di questa vicenda. Beh, la prima è la difesa necessaria dal phishing anche in contesti critici. Cioè, comunque il phishing, che di solito non è percepito dalla vittima come un vero e proprio reato informatico, è essenziale da analizzare e da proteggersi anche in contesti critici, come può essere una campagna elettorale. Perché anche in questi ambiti entrare nella rete e ottenere delle credenziali permette di alterare gli equilibri. E poi dopo scrive Carola Frediani, ci fu un intervento molto soft da parte del governo americano nei confronti dei russi perché le elezioni erano in corso, ancora le informazioni che trapelavano erano poche, per cui occorreva fare ulteriori indagini, ok? Quindi la reazione non fu, diciamo, esagerata. Se riflettiamo un attimo su questo accadimento, la fuoriuscita di email dal server del Partito Democratico, il fatto che circolassero migliaia di email con anche informazioni personali o considerazioni personali, ad esempio su altri candidati, ha avuto un impatto sull'immagine del candidato presidenziale in piena campagna elettorale, cioè su Hillary Clinton, che è stata molto forte. C'erano gli avversari che cominciavano a sostenere, beh, se proteggono in questo modo i loro sistemi, come possono anche lontanamente pensare di proteggere i sistemi dello Stato più potente del mondo. Qual è il problema? Il problema è che è un attacco di phishing in grande stile, come quello che è stato fatto probabilmente dai russi, richiede un livello di attenzione sulle mail che arrivano, soprattutto da parte dei responsabili di sicurezza, che è costante. È costante 24 ore su 24 e deve decidere, deve dare informazioni in tempo reale a tutti i soggetti della rete, ad esempio, di quello che sta succedendo e di non cliccare, rispondere o dare le proprie credenziali. E si immagini quanto diventa difficile da mantenere un ordine di sicurezza di questo tipo nei momenti concitati di un'elezione, poi man mano che ci si avvicina all'election day e ovviamente la lucidità di tutti cala, la stanchezza o altro. È proprio su la tensione, l'insonnia, l'avvicinarsi all'election day, che il che ha attaccato con strumenti di phishing cioè contava proprio su questo e sui grandi numeri, cioè l'invio di mail a migliaia e migliaia di soggetti. Il terzo tema molto moderno che ci disegna questo quadro nuovo di criminalità informatica è quello che riguarda i mercati neri e il dark web, e quindi diciamo tutte quelle vicende che ruotano attorno a questi dark market, che però cambiano spesso perché spesso vengono chiusi, ci sono state grandi indagini, riaprono, quindi non sono molto facili da tenere sotto controllo. E qui Carola Frediani nel suo libro parte dalla vicenda nel 2015 di un arresto in Thailandia di un cittadino americano che ha aperto un'indagine sull'analisi del traffico di droga tramite internet, ma anche sulla presenza di attività di riciclaggio, di frodi, di cybercrimini effettuati in grandi mercati nel dark web e in particolare su Silk Road. E questa vicenda è molto importante perché Silk Road si era presentato al mondo e aveva avuto anche un gran successo da questo punto di vista come il più grande, il più noto bazar libero sul web, cioè un vero e proprio mercato nero che era nascosto nella darknet dove si poteva acquistare qualsiasi tipo di merce illecita. E qui c'è un aspetto molto interessante che Carola Frediani evidenzia e che riguarda Alphabay, un altro noto mercato che era nato dopo la caduta di Silk Road. Praticamente Alphabay portava avanti un'attività molto intensa anche in Europa, aveva un guadagno enorme sulle percentuali delle transazioni e Carola Frediani segnala questo avvenimento. Per cui a un certo punto il sito improvvisamente sparisce e quando il sito è sparito si genera il panico tra tutti gli utenti, ma dopo poco si scopre che era stato invece sequestrato dall'FBI. E quindi diciamo la volatilità di questi siti, di questi mercati, che ovviamente da un momento all'altro possono sparire. Allo stesso tempo si annuncia, sempre nello stesso periodo più o meno alla stampa, il sequestro di Hansa Market e anzi si scopre che questo market e sito olandese era da settimane in mano alla polizia che già l'aveva sequestrato, ma aveva, come dire, preso il volante, no? Cioè continuava a gestirlo la polizia perché così intanto teneva traccia di tutte le transazioni che man mano arrivavano. E poi quando la polizia è arrivata a un punto in cui aveva materiale sufficiente oppure non riusciva più a gestire tutte le transazioni, il mercato è stato chiuso e sono cominciati gli arresti e le indagini. Praticamente, come erano riusciti gli agenti dell'FBI ad amministrare il mercato nero e questo mega sito e mega forum per oltre un mese? Perché l'FBI arrestò uno dei gestori ideatori del sito e lo arrestò trovandolo con il computer acceso e loggato come amministratore proprio in quel momento. E quindi la fortuna di trovare un computer con l'amministratore di uno dei più grandi mercati del dark web loggato ha fatto scattare la strategia investigativa di far finta che non fosse successo nulla e di continuare però a monitorare tutte le attività. Qui fu una decisione presa probabilmente dagli investigatori di Stati Uniti e Europa per fingere la continuità del servizio per raccogliere grandi informazioni. La cosa interessante è che in questi mercati si è scoperto che non c'era soltanto la droga, ma iniziava la vendita, ad esempio, delle informazioni che erano esito dei grandi data breach, quindi il dato diventa una merce da vendere al mercato nero. E quindi ci sono questi dump, queste copie immagine di milioni di dati e di interi server con centinaia di migliaia di informazioni che iniziano ad alimentare un mercato di dati personali. E questa parte dei mercati neri digitali io lo trovo molto interessante anche perché c'è tutta la parte dei pagamenti, cioè c'è tutta la parte delle monete, tutto quello che ruota attorno ai Bitcoin, ad altre criptovalute, ma anche a questa necessità costante di far girare e riciclare, e scambiare e frammentare e parcellizzare denaro, senza però finire sotto il radar degli investigatori, soprattutto quando è necessario intanto spedire della droga, ad esempio, quindi muoversi fisicamente, e in molti casi, scrive Carola Frediani, alcuni criminali sono stati individuati proprio per l'attività fisica, diciamo, erano sicurissimi in rete, ma a un certo punto dovevano uscire di casa e andare all'ufficio postale del paese a spedire i pacchi e hanno destato l'attenzione. E quindi se è vero che il seguire il denaro era sempre stato il follow the money, no? Follow the money, cioè il seguire il denaro era sempre stata una strategia investigativa molto molto insomma utile e importante, Beh, questo metodo va adattato in un quadro dove diventa sempre più difficile seguire il denaro quando il denaro viaggia in digitale, passa da servizi che sono appositamente pensati per modificare le tracce, per frammentare e parcellizzare l'importo in tantissimi micropagamenti, per poi far prendere al denaro nuove strade. Nel libro viene citato molto spesso l'uso di Tor e la possibilità per le forze dell'ordine di cercare di individuare nuove forme di strategia investigativa, di contrasto, che cerchino come dire, di superare questa grandissima attitudine che ha Tor e questa grandissima capacità di Tor di rendere e di facilitare la navigazione anonima e l'anonimato. E comunque, per chiudere, in questo nuovo quadro della criminalità informatica affascinato il fatto che comunque molto spesso l'errore umano è quello che ha portato alla conclusione di determinate indagini. Cioè, da un punto di vista digitale e informatico sembrava tutto perfetto e il soggetto sembrava che non fosse assolutamente individuabile. Poi dopo c'è stato un errore umano, che può essere l'inganno, cioè l'investigatore è riuscito ad ingannare il criminale, oppure delle tracce lasciate in determinati ambiti, e tutto quanto è crollato, anche l'intero sistema della criminalità informatica. Thank you.